La temperatura attuale è di 10 gradi. La temperatura massima registrata fino ad ora è di 10 gradi, mentre la temperatura minima registrata è di meno 3 gradi. Il livello dell'umidità attuale è del 34%. Meteo Veronese, le previsioni. Per le prossime ore nella nostra provincia è previsto cielo sereno. Per il prossimo aggiornamento rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
Can't think straight, I'm alright. It's too late, yeah, at night. I am light, I am bright. In the night, out of sight, I'll be bright. Like a star, I go far. Like a star, we'll go far in the dark.
Ti ricordi lontani ma quei ragazzi lì in macchina. Morire in matematica come pioggia che poi cadrà. La vita che non capirai, ti amo una luna pallida. E ad amarsi ti ammalerai, ti guari di ceramica. Ti guarisce metà e metà, la vita è una metafora cinematografica come una videocamera. Quando finirà tu ti prego stringimi. Vita toglie senza darci motivi, sì. Crisi ed instabili tratti emotivi, sì. Quando non ci sarai ti prego fingimi. Quando la notte non potrò più stringere.
I am light, I am bright. In the night, out of sight, I'll be bright. Like a star, I go far. Like a star, we'll go far in the dark.
Achille Lauro, che in questo 2019-2020 ne ha fatte di tutti i colori, ok? Ne ha prodotte, ne ha presentate, partendo dallo scorso Sanremo fino ad arrivare a questo Sanremo, insomma, ha fatto il suo. Diciamo che alla fine del mese riesce a pagare le bollette, ok? Ne ha messi da parte, ha creato e ha prodotto anche molte canzoni. Disordine poetico che ritorna anche questa settimana, sta arrivando anche Fabio, però direi di iniziare con la sigla, perché in questa puntata abbiamo molte cose da dirvi e soprattutto sono molto contento perché avremo anche un intervento culturale.
Signore e signori, benvenuti. Forse non sapete che qui ed ora, sulle frequenze di Radio RCS, sta per cominciare il programma più emozionante, divertente, eccitante, incasinato, non censurato, imitato, invidiato, strappalacrime, intelligente, geniale, perfetto, ma soprattutto modesto, di tutta la radiotrasmissione universale. Quindi allacciatevi le cinture, le bretelle, le cravatte e pure i reggiseni, perché sta per cominciare una puntata di Disordine Poetico.
Boom, buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati appunto a Disordine Poetico. Come vi dicevo nella fase prima della sigla, sono molto contento in questa puntata di avere anche un intramezzo culturale del mondo della scrittura. Io e Fabio cerchiamo di scimmiottare un po' la cultura, anche mettendovi alcuni pensieri, alcuni ragionamenti, ma oggi incontreremo davvero quella che è la cultura e l'arte dello scrivere, perché tra un pochino sentiremo anche Francesca Fecanti che ci presenterà il suo libro, che si intitola Chiuderò la mia mezza in 1,43, che per gli addetti ai lavori hanno capito cosa voglia dire questo 1,43, gli addetti ai lavori parlo del mondo della corsa, mentre quelli che sono più avvezzi al divano, tipo io, avremo molte domande da fare a Francesca proprio per spiegarci un po' quale sia il contenuto, il significato di questo titolo. Però collegandomi al mondo della cultura, al mondo appunto della scrittura, a me piace sempre avere questo tipo di interviste all'interno di questo programma, perché vuol dire che ci sono molte persone che hanno qualcosa da dire, ok? Perché ci sono piattaforme diverse dove poter esprimere delle idee, delle riflessioni, però quando riesci a metterlo nero su bianco, ma proprio concretamente, cioè a scriverlo, è sempre bello, perché un libro ti porta dentro una serie di riflessioni, di pensieri, di una certa idea, una certa visione del mondo, no? Che ti serve proprio per usare un altro tipo di occhiali. E io sono davvero contento di avere questo momento. Tra un pochino vediamo se arriva anche Fabio, e lo faremo insieme questo ragionamento. Però intanto noi andiamo con il primo brano di oggi, perché non voglio proprio rubare nessun minuto alla nostra intervista, alla nostra Francesca. E intanto noi la mettiamo in linea e ritorneremo con questa appunto intervista legata al suo libro. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah. You go. Alicia Keys con Underdog. Vedi che quando serve Fabio non c'è, nel senso che io volevo capire il significato anche del titolo di questo brano, Underdog, che letteralmente sta sotto cane, ma credo che non sia quello il significato effettivo di quel brano. Poi magari quando arriva Fabio cercheremo delle specifiche in più. Allora, prima vi ho anticipato che oggi avremo anche il momento culturale, il momento legato al mondo della scrittura e di qualcuno che deve dire, ci vuole dire qualcosa. Direi che possiamo andare con la nostra canonica sigla dell'ospite, perché Francesca è già in linea che ci sta aspettando.
Piacere, è il grande piacere ospite di avere ospite.
Ciao Francesca.
Ciao, ciao Filippo.
Come stai innanzitutto, Francesca?
Allora, sono molto emozionata perché per me è la prima volta che partecipo a, diciamo, ad una trasmissione radiofonica, e poi tra l'altro è anche la prima volta che vengo intervistata, quindi doppia emozione.
Bellissimo, quindi siamo proprio, apriamo la strada, diciamo, no? Apriamo, sfondiamo
speriamo,
le porte,
speriamo,
e questa
che
sarà
che mi portiate fortuna.
La prima di tante altre, guarda, te le auguriamo già. Allora, prima fuori onda parlavamo per preparare un po' l'intervista con Francesca, e io ho detto avrò tante domande da farti, perché è un mondo questo, e poi specificheremo quale questo mondo, che mi apre molte riflessioni. Allora, innanzitutto il libro che noi andiamo a presentare, che Francesca Fecanti è l'autore di questo libro, si intitola Chiuderò la mia mezza in 1:43, che prima ho anticipato per chi è del mondo, diciamo il mondo della corsa, quelli che sudano, ok, che fanno fatica, capiscono qual è il significato di un titolo del genere. Per quelli, quel mondo restante come me, con la panza e il divano, facciamo un po' più fatica a capire qual è il significato. La mezza intanto sta per la mezza maratona, giusto Francesca?
Esatto, esatto.
Che è una delle tipologie, esatto, della corsa, no?
Sì, sì, un professionista che legge questo titolo sa benissimo che in 1:43 io posso chiudere 21 chilometri, sicuramente non 42, cioè la distanza di una mezza maratona.
Ok, e per i non addetti ai lavori, ecco, ti parlo del mio partito, ecco, della mia parte, la prima domanda che ci viene in mente, parlando un po', e l'abbiamo detto, del mondo della corsa, è questo 1:43 è un risultato, un obiettivo semplice tra virgolette, o è un qualcosa dovuto a molto impegno, passione e grande forza d'animo per raggiungerlo? Non so se hai capito, un po' quasi automatico,
certo.
o qualcosa di guadagnato, ecco.
Beh, sicuramente per ogni persona è diverso, per me è un risultato che dovrò, perché devo ancora riuscire ad ottenerlo, e poi spiegherò un po' tutta anche la storia di questo libro. È un risultato che vorrei ottenere, e è frutto di sacrificio e di fatica, ok? Il mio personal best, il mio tempo migliore, diciamo, sulla mezza maratona è 1:45.
Okay.
È per quello che io adesso tendo ad arrivare a 1:43, perché si cerca sempre di migliorare il tempo precedente. Questo è lo scopo e l'obiettivo un po' di tutti noi runner.
Ecco, parlo sempre come rappresentante del partito degli ignoranti. Uno che ascolta questo tipo di riflessione dice: beh, sono 2 minuti, alla fine cosa vuoi? Cioè, ci metterai pochissimo a raggiungere un obiettivo del genere, perché se sei già a 1:45, vabbè, acceleri un po' alla fine. Cioè, noi uomini della strada, acceleri un po' alla fine e raggiungi velocemente l'obiettivo. Ma tu mi insegni, e il mondo della corsa mi insegna, che quei 2 minuti lì sono un qualcosa di un lavoro di mesi, no? Per raggiungere anche un miglioramento di questo tipo.
Sì, dovrebbe essere anche abbastanza facile da 1:45 a 1:43, ma non per tutti, non per me, che io non sono una runner professionista, e ho avuto un po' di intoppi, diciamo, durante il mio cammino, e ho dovuto ogni volta ricominciare da capo quasi, anche se comunque l'allenamento di base c'è. E quindi, dovendo fare delle pause forzate e poi riprendere, non è così semplice.
Non è così semplice.
Ecco.
Perché appunto
io questa mezza, poi, di cui scrivo nel libro, l'ho chiusa in 1:53. Pensate, mi sono data 10 minuti.
Certo.
Non pensavo proprio, è stato un disastro, però è stata bellissima lo stesso, perché è stata è stata la mezza della mia vita praticamente, come esatto, scritto nel libro.
L'esperienza appunto è tutta questa, perché non l'abbiamo detto prima, ma all'interno di questo libro sì, c'è il tema della corsa, di tutto l'aspetto legato alla corsa, ma non è solo quello, no? Perché è una serie di riflessioni, è un pretesto, no? La corsa per ragionare in maniera molto più allargata, no? E, però a me veniva tra la serie di domande che ti dicevo prima, cos'è che ti fa passare dal mio partito al tuo? Cioè, cos'è che ti fa alzare dal divano un giorno e dire, vabbè, adesso mi metto di impegno e entro e mi avvicino al mondo della corsa, in questo caso, e investo tutte le mie energie e la mia passione all'interno di questa disciplina? Cos'è che ti fa alzare dal divano fondamentalmente, o come è stato per te avvicinarti a questo mondo?
Sì, io non pensavo assolutamente alla corsa, perché la disciplina della corsa era una cosa che se ci pensavo non mi piaceva assolutamente. E, era un periodo in cui mi trovavo un po', diciamo, tra virgolette, in sovrappeso per la mia struttura fisica, ecco, non è che ero enorme, però per la mia struttura fisica ero arrivata a pesare parecchi chili. Mi sentivo male, volevo fare qualcosa, ogni tanto magari facevo qualche corso in piscina, di quelle classiche cose che fanno le mamme in piscina, no?
Certo.
E un bel giorno mi sono iscritta in palestra e ho iniziato ad andarci con costanza. E sono andata un anno e mezzo in palestra, e tra i vari esercizi c'era anche il tapis roulant. E,
da lì è iniziato.
Correndo un chilometro, poi due, poi tre, poi vedendo che riuscivo a fare anche 4-5 chilometri senza mai fermarmi, e di lì è stato un attimo, ho conosciuto delle persone che andavano a correre e mi hanno inserito nel mondo della corsa, dei gruppi così di amici, diciamo, e poi da lì ad entrare in una squadra è stato un attimo. Ecco, comunque io ci tengo a sottolineare il fatto che non mi sento assolutamente professionista, e non sono professionista, sono solo una runner pasticciona che cerca di fare del proprio meglio per superare se stessa.
Però poi hai utilizzato anche il tema, no? Come dicevamo prima, della corsa, per allargare il pensiero, cioè per renderlo molto concreto, ma generalizzabile su molti aspetti della vita, che tra un pochino appunto li approfondiremo. È stato una palestra questo mondo della corsa per allenarti alla vita, o il contrario, nel senso che la vita ti ha temprato per il mondo della corsa?
No, è stata la prima cosa che hai detto, ha tentato un po' di più il mio carattere.
Certo.
Perché per allenarci ci vuole costanza, sacrificio, e è una cosa abitudinale, è una routine che devi riuscire a portare fino in fondo, e questo mi ha dato la forza anche nella vita di riuscire a compiere
ad apprenderlo
delle cose,
proprio questa cosa.
Esatto.
Molto bello, infatti tra un pochino entreremo proprio nelle pagine del libro, poi nello specifico di come è nato, di come sta crescendo questo libro. Però intanto ci ascoltiamo un brano che è molto didascalico, che è Born to Run del boss Bruce Springsteen, e poi ritorniamo per andare ancora più nello specifico di questo percorso che ti ha portato alla scrittura e a presentare a noi questo libro.
And the daily sweated out on the streets of a runaway American dream. At night we ride to mansions of glory and suicide machines. Sprung from cages on highway nine, chrome wheel, fuming jacket, and stepping out over the line. Oh, maybe this town rips the bones from your back. It's a death trap, it's a suicide rap.
show.
Francesca, la usi la musica per caricarti durante, durante le corse, durante gli allenamenti?
Mi piace tantissimo la musica, però non riesco ad ascoltarla durante gli allenamenti perché ho dei problemi con le cuffie. Quando corro mi escono dalle orecchie.
Guarda, quindi, sei come me.
Purtroppo non
senso,
riesco, però...
A me servono degli elastichini che tengano le cuffie attaccate alle orecchie, perché altrimenti anche solo respirando me cadono. Quindi capisco qual è la tua condizione, Francesca.
Ecco, siamo l'ho provato in linea. E poi dopo vari risultati negativi ci ho rinunciato.
Niente, dopo il nastro adesivo hai detto basta, finito quello, non ho altre opportunità. Siamo in linea con Francesca Fecanti, che è l'autrice del libro Chiuderò la mia mezza in 1,43, e stiamo, come abbiamo iniziato prima, cercando di capire quali siano le sfumature all'interno di questo libro, di questo mondo e dei pensieri che apre questo libro. Prima abbiamo un po' parlato del mondo della corsa, ma abbiamo detto non è solo quello, no, all'interno di questo libro. Ma la prima domanda, o meglio una delle prime domande che si fanno a uno scrittore o una scrittrice è: perché hai scelto di scrivere un libro? Cioè, cosa avevi da dire all'interno di questo libro e cosa ti senti di dire a chi lo legge?
Allora, l'idea di scrivere questo libro è stata come una folgorazione per me. Io già anni fa avevo iniziato a scrivere qualcosa, alcuni racconti, però non mi convincevano e poi non sono mai riuscita a pubblicarli. La folgorazione è arrivata perché io mi stavo allenando appunto per fare questa mezza maratona, che poi è stata quella di Verona del 17 novembre scorso, e ho avuto in mezzo ai miei allenamenti il solito infortunio, e cioè alle ginocchia, e cioè la cartilagine che si sta consumando piano piano. Io ho 50 anni e ho iniziato a correre da 3 anni, più o meno un po' di più, e quindi il mio fisico, non essendo abituato, sollecitando le ginocchia a lavorare troppo, ho avuto questo problema. La cartilagine si sta consumando e non è una cosa risolvibile così facilmente. Mi verrà l'artrosi, lo so, e per adesso ogni volta che mi succede che mi si infiammano le cartilagini e quindi per un po' non posso più correre, devo correre ai ripari facendomi delle infiltrazioni che per un po' mi permettono di correre poi per qualche mese, perché funzionano come da cuscinetto, diciamo, che olia bene il meccanismo del ginocchio. E poi quando queste infiltrazioni si consumano, purtroppo il dolore ritorna.
Cioè, quindi ecco. È proprio un atto di dedizione, no, a questo mondo, perché tu dici: vabbè, ho dei, chiamiamoli, dei problemini fisici che mi bloccano, mi fermo. E invece tu hai il problemino fisico, no, e dici: no, io devo comunque raggiungere quell'obiettivo, sì, e utilizzo tutte le strategie per superarlo. Che questo è uno dei concetti.
Sai quante persone,
no,
mi hanno detto: cambia sport, fai qualcos'altro, altro, fermati, ormai hai 50 anni, che cosa vuoi fare? Ma non esiste, io non ci ho mai pensato a fermarmi, ho pensato a fare qualcosa per guarire, quello sì, infatti faccio queste cose, poi magari potrei fare dell'altro, potrei informarmi se ci sono anche altri metodi per riuscire a sistemare, certo, le mie ginocchia, ma non ho mai pensato a fermarmi. Comunque, la domanda era un'altra, adesso io mi sono persa.
Beh, ma hai risposto ad altre domande che ancora non ti ho fatto, quindi siamo andati alla pari. Però davvero anche nel trasmettere il messaggio, come anche solo questo ultimo che abbiamo un pochino citato, è anche di fronte a quel limite che può essere anche oggettivo, no? Trovare una strada, una strategia per superarlo è già una delle tappe della corsa, no? Una delle tappe delle maratone, una delle tappe di, certo, degli obiettivi che ti poni davanti. Un tuo collega, Francesca, cioè Aristotele, visto che siete scrittori tutti e due, che hai citato all'interno del libro, anzi all'inizio, sì, del libro, dice proprio: noi siamo ciò che facciamo ripetutamente, perciò l'eccellenza non è un atto ma è un'abitudine. Quindi è un certo modo di vedere anche il mondo e un certo modo di vedere anche il sacrificio, no? Per raggiungere l'eccellenza. Sì. Ed è quello che tu vuoi passare all'interno di questo libro.
Esatto, esatto. Ecco, comunque l'idea mi è venuta appunto perché ho dovuto fermarmi, avevo bisogno di qualcosa che mi desse la carica e l'entusiasmo per riuscire ad affrontarla lo stesso. E quindi ho scritto questo libro come un sogno che io ho fatto, in cui ho corso questa mezza e sono riuscita a chiuderla in 1:43 perché ho fatto una scommessa con me stessa.
E che sono le scommesse che di solito portano a raggiungere i risultati, quelli. Prossimi
sì,
obiettivi,
l'ho
Francesca.
Lanciato. Dimmi.
Prossimi obiettivi, dicevo, se hai già programmato qualcosina, i prossimi target da raggiungere ci sono?
Certo, io adesso devo assolutamente chiudere la mia prossima mezza in 1:43 perché ho lanciato la sfida.
Perché ormai l'hai detto e l'hai anche scritto, quindi è un po' vincolante, sì, diciamo, sì. Ok?
E se tutto va bene, se non ho più problemi, nel frattempo dovrei farlo a Milano il 22 marzo alla Stra Milano.
Perfetto, quindi hai già degli obiettivi molto concreti da raggiungere. Francesca, noi sì, possiamo trovare il tuo libro, che ricordo dal titolo Chiuderò la mia mezza in 1:43, lo possiamo trovare nei vari store, giusto? Compreso Amazon, compresi...
No, lo possiamo trovare solo su Amazon, okay, perché io l'ho pubblicato con Amazon.
Perfetto, quindi quello è Amazon, è il riferimento per poter appunto ottenere questo libro, ripeto, sì, Francesca Fecanti, Chiuderò la mia mezza in 1:43. Com'è andata come prima intervista, Francesca, nel mondo radiofonico? È andata? Ti promuovi?
È andata benissimo. Sì, dai, no, devi promuovermi tu però.
Guarda, io sei promossa. Guarda, hai già superato la tappa dell'intervista radiofonica, Francesca. Ti ringraziamo.
Però una cosa non hai detto, che io nel libro parlo della mia città, della città di Verona.
Vero.
Che scrivo molto bene la
Vero.
Città.
L'abbiamo dato per scontato, ma in realtà è uno dei fil rouge, dei fili rossi che accompagna tutto il libro, no? Questo amore anche per la città di Verona, no?
Certo.
E quindi noi la abbracciamo di nuovo questa città, abbracciamo te Francesca e ti ringraziamo per aver fatto
Grazie
questo momento culturale all'interno di Disordine Poetico. Francesca, un abbraccio e in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille, ciao Filippo.
Ciao Francesca, ciao.
Oggi al lavoro con Mara c'è Sandro, giardiniere.
Ciao Sandro, e le piante?
Eccole, querce, ulivi, limoni, tutti bonsai.
Ma cosa facciamo, gli gnomi? Ma fatti un Combo Cargo!
Scopri il nuovo Opel Combo Cargo International Van of the Year 2019. Tuo da 139 euro al mese con il nuovo leasing Opel TAN 1.99 TAG 3.79. Veicoli commerciali Opel, il lavoro da spettacolo.
E allora?
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Vighini, a venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Dorian Gray, tutto in una notte. Ristorante, pizzeria, live music e disco. Ogni venerdì il meglio del revival 80-90. Ogni sabato le più scatenate hit del momento. Dorian Gray, Cavi David, Verona. Info e prenotazioni 045 40 206. Dorian Gray, la notte di Verona.
A febbraio condividi l'amore con Fidas. In occasione di San Valentino, la festa più tenera dell'anno, Fidas Verona propone per tutto il mese di febbraio di donare o fare gli esami per diventare donatori in coppia. Condividere la donazione di sangue sarà un bel regalo d'amore. A febbraio condividi l'amore con Fidas. Visita il nostro sito internet www.fidasverona.it, la pagina Facebook Fidas Verona oppure contatta la sezione più vicina a te. Prenota la tua donazione al numero verde 800 31 06 11.
Radio RCS, The Best of Selection. 3, 2, 1.
Sono le 16 e 37 minuti. Il segnale orario vi è offerto da Supermercati
Tosano. Qualità e convenienza a portata di mano.
RCS per il sociale.
Al planetario con l'astronauta Samantha Cristoforetti.
Lo spazio è un luogo inospitale e pericoloso, ma guardate le nostre tute, ci tengono al sicuro, grazie alla scienza. La scienza ci protegge anche qui sulla Terra.
Da che cosa, Samantha?
Da malattie pericolose come il morbillo. Ci protegge grazie ai vaccini.
Come la tua tuta d'astronauta?
Esatto.
Facciamo squadra per la nostra salute.
I vaccini funzionano e sono sicuri.
Info su salute.gov.it. Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il 14 febbraio, per la festa degli innamorati, la pizzeria e ristorante Il Chiostro vi propone il menù di San Valentino. Con antipasto di frullini di parmigiano reggiano, tuorlo d'uovo fritto nel nido di meringa salata al forno, insalatina di mare del Chiostro, fiocco di bresaola ripieno con cremoso al formaggio, risottino delicato di vitello in punta di coltello, filettino di maiale in crosta al profumo di finocchio e camomilla, il dolce e la passione di Cupido, acqua, vino e caffè a solo 26 euro. E sulle note della violinista Andrea Cagalli e le dolci percussioni di Claudio TNT ascolterete la musica degli innamorati. Tutto ciò alla pizzeria ristorante Il Chiostro in via Mantova 157 Cerea. Info e prenotazioni allo 0442 17 97 71.
Scopri il tuo lato romantico con Lago di Garda in Love. Dal 14 al 16 febbraio, infinite emozioni da vivere a San Valentino sul Lago di Garda, nel cuore di Borghetto di Valeggio, Peschiera, Castelnuovo, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Campo di Brenzone, Malcesine e Toscolano Maderno. Lago di Garda in Love, dal 14 al 16 febbraio. Official sponsor di Biban Italia, Gardaland, Funivia Malcesine Montebaldo, Parco Natura Viva, Serit, Chiaretto Bardolino.
Semafer, la ferramenta di Cerea, fornisce tutto l'occorrente per ogni attività fai da te, artigianale e giardinaggio, con articoli e prodotti a prezzi molto convenienti. Semafer ti fornisce di legna subancale e pellet per stufe e caminetti e bombole GPL per trascorrere un caldo inverno. Stemafer ti propone detersivi biologici anche per lavastoviglie e lavatrici, con ricarica in bottiglia. Stemafer, la ferramenta di Cerea, è in via San Zeno al numero 153. Su RCS, Disordine Poetico con Filippo Manetti e Fabio.
Allora Fabio, sei arrivato, hai timbrato il cartellino.
Sono arrivato
in ritardo,
sì.
In realtà ho timbrato io al posto tuo, tu
in
sei
mutande.
Arrivato in mutande,
in mutande.
Tu sei arrivato in mutande, però comunque il pagamento e tu risulti in orario.
No, assolutamente in orario, sì.
Dall'inizio di Disordine Poetico, perché insomma dobbiamo comunque portare a casa la pagnotta.
Anche perché noi non andiamo a ore, cioè noi andiamo a presenza, cioè il cartellino che noi lo timbriamo e andiamo via subito o che facciamo qua 8 ore,
esatto.
Comunque viene sempre contato il massimo dello stipendio e del premio produzione.
E quindi
sempre.
Tu con la tua mezz'oretta di oggi praticamente porti a casa tutto.
Porto a casa la pagnotta.
Jackpot,
sì.
Jackpot, stonks.
Ma va, poi viene.
Come i meme che abbiamo capito in tre. Però ecco, il meme stonks è uno dei miei preferiti del momento. Comunque,
che non conosco, devo dire.
Non
conosco stonks.
Dopo ti farò vedere il meme stonks. Allora, prima abbiamo fatto il momento culturale, un po' legato al mondo dei libri, la corsa, che è un ambito, un ambiente e una passione che hai anche tu, no, Fabio? Un po' sul
sì, no, un pochino appoggiata lì di fianco, sotto qualche chilo di troppo, però sì, in questo momento.
C'è,
però c'è.
C'è. E, quindi oggi, adesso ripartiamo con il classico Disordine Poetico con la rubrica di Fabio. Filippo ha già preparato la tua sigla e che sta per partire, altrimenti la cantiamo io.
La
e
canti
Fabio.
Tu? La canti tu?
La canto io? No,
tu.
Eccola qua, guarda.
3 minuti, solo 3 minuti per Fabio.
Zan, zan, zan. Che
ma dove l'hai trovata questa? Ma chi è? Ma
sai che non lo so.
Io sono tipo 3 anni che me lo chiedo dove hai trovato questo.
Sono quelle cose che tu trovi e non sai da dove arrivino, tipo le puntine della cucitrice in ufficio che ne hai sempre 7000 ma non sai nemmeno chi le abbia
esatto, messe lì, sì. Sono quelle cose che sono loro che trovano te.
Sì, bravo, esatto. Bravo, vieni rincorso dalle puntine o dalla sigla, che questa qui non sai da dove arrivi. La rubrica di Fabio, che come al solito ci accompagna un po' nel mondo dei film, delle serie TV, del mondo un po' quello degli appassionati, no? Sì, con le sfumature, sì. E oggi ci parli di...
Allora, io potrei parlare di quello che è il film evento di quest'anno, che è Dune di Denis Villeneuve, che viene già presentato come il nuovo Signore degli Anelli, come cioè, magnitudo, no, del coso. Potrei fare quello,
ma invece, non
è nulla a confronto del fatto che, con mia somma gioia, è qualche settimana che ho ricominciato a guardare Scrubs, ho ritrovato su Amazon Prime, che hanno comprato la serie. Io ero una vita che volevo riguardare Scrubs, del 2003 tra l'altro, quindi anche già abbastanza vecchiotta, e devo dire che confermo quello che io dissi anni fa, che era la serie più bella che abbia mai visto, e continua ad esserlo nonostante ne abbia viste dopo.
Guarda,
è imbattibile.
Sono riuscito anch'io a vedere penso la prima stagione, o comunque proprio all'inizio di Scrubs. E giusto per chi non conoscesse questa serie TV, visivamente è mondo ospedale.
Sì, è medical,
ok, quindi infermieri.
Infermieri e infermieri medici, e della storia di Turk e JD, che sono due che iniziano come laureandi, che si sono appena laureati e stanno facendo il tirocinio, e dopo fino a diventare medici effettivi del Sacro Cuore, che è questo, soltanto che
il legame d'amicizia tra loro è qualcosa
di spaziale. È forse la serie più divertente che abbia mai visto, cioè ogni puntata tu piangi dal ridere, e ha sempre comunque anche una chiusura un po' triste.
Bravo.
Un po' agrodolce.
Bravo.
Perché comunque l'ambiente dell'ospedale viene presentato in maniera leggera, ma con tutte le cose che comporta.
Chiaro.
Quindi la morte,
ma
la malattia,
il mondo delle relazioni umane, no? Anche di innamoramenti, legami, tradimenti, eccetera. Mi ricorderò sempre una scena bellissima dove c'è Turkey che è innamorato di questa ragazza che non mi ricordo il nome,
Carla,
una collega, insomma, che a un certo punto della storia praticamente limona con uno, ok, che non è lui, e lui li vede, e a un certo punto lui, quello che sta limonando con la ragazza, dice ma cos'ho di strano? Cioè, perché mi guardi così? E Tarki dice: hai qualcosa sulla faccia? Lui dice: caspita, cos'ho? E lui: la mia ragazza. Che è un'immagine tristissima da un certo punto di vista, però anche leggera, come Scrubs, no?
Fenomenale. Okay. Cioè, qualcosa, io non ho mai visto una serie con una così alta concentrazione.
Bellissimo.
Di gag geniali, cioè, neanche Big Ben Theory fa così ridere.
E dei personaggi molto caratterizzati.
Sì,
no?
È molto umani anche.
Ecco, è molto umani, non ci aspettiamo i super medici che ci sono, ad esempio, in altre serie medical, però dentro
sì,
Scrubs,
esatto,
ci sono la normalità, che forse è quella che attira molto.
Sì,
no?
Sì, esatto. E niente, comunque, a chiunque ascolti e non abbia mai visto questa assoluta perla televisiva,
ecco,
io consiglio di cercare, in qualche modo, di andarla a vedere.
E l'ho vista anch'io, vuol dire che per forza devi vederla.
No, cioè sì, cioè, se l'hai vista tu, fa parte
parlando.
Di quello 0,0 periodico 1% di serie TV che tu hai visto, cioè,
e quindi
ragazzi,
cioè, bisogna,
cioè, se l'ha vista Filippo, voi non potete non vederla.
Almeno pareggiatela sta cosa.
These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. The reasons I overdo it, I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. And nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soul.
Strong, oh, more, more, more.
so deeply when I'm not medicated. And sure, I said I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive the sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from.
Set che è inconfondibile, ci accompagna in questo pomeriggio di disordine poetico, ci accompagna verso il momento del pistolotto. Oggi abbiamo un po' stravolto la classica scaletta di disordine poetico, però siamo arrivati al momento del pistolotto, che nella riunione di redazione che abbiamo fatto, dunque questa, per metterla in onda oggi, essere qui, l'abbiamo fatta a novembre, a inizio novembre abbiamo fatto questa riunione di redazione per preparare questa puntata
al costo di circa 90.000 euro.
Sì,
per fare tutto la stesa, per preparare tutto, ecco, gli scrittori, i registi.
Riunione di redazione per preparare questa puntata, abbiamo detto, beh, allora mettiamo quel pezzettino estratto dal film Educazione Siberiana, che però nella mia testa era molto nebulosa, cioè era come la nebbia in Valpadana, quindi ho alcune nozioni, però Fabio invece l'ha letto il libro da cui è tratto anche questo film e c'è una filosofia sotto e poi ci ricollega a quello che sentiamo tra un pochino. Cioè, questo mondo di educazione siberiana fondamentalmente cos'è? Cioè, qual è di fondo la storia?
Allora, la storia è di fatto la biografia della giovinezza di Nikolai, che è poi anche lo scrittore, che tra l'altro è un tatuatore che tatua a Milano. Insomma, lui che cresce all'interno di questa società. Che sono i criminali non mi ricordo il nome in russo, però la traduzione è criminali nell'onore, che è fondamentalmente un'etnia che è stata un'etnia che abita che sta in Siberia, fatta fondamentalmente da persone che rifiutano completamente l'ordine costituito. Quindi loro è da sempre che, come se fossero una cosca mafiosa, vivono al di fuori della società e vivono quindi di crimine. E il suo ruolo, perché lui fin da piccolo ama disegnare, diventa quello del tatuatore, che è quasi una figura sacerdotale all'interno di questa società, perché attraverso il tatuaggio loro si riconoscono tra di loro e il tatuaggio narra la storia criminale e quindi un po' la saga della persona che lo porta. E quindi lui deve imparare tutti i crismi del tatuaggio e le simbologie che sono molto religiose, tra l'altro, tipo la Madonna con le pistole, la Madonna che ti porge le manette,
okay,
Gesù incatenato, sparato che piange, insomma così, e devi imparare tutte queste simbologie affiancando diversi tatuatori e affiancando quello che poi è il personaggio che fa John Malkovich all'interno del film, questo vecchio criminale che è fondamentalmente andato in pensione e che secondo le leggi della loro etnia è incaricato di diventare il tutore dei giovani, cioè okay. I giovani aiutano lui che è vecchio nelle faccende di casa, okay. E lui racconta le storie e ti insegna a diventare un criminale come lui
in questo cerchio, no? Anche cerchio della relazione
molto particolare.
E adesso ci ascoltiamo appunto un brano estratto dal film che parla di dignità e come viene raccontato il tema della dignità in questa banda, in questo gruppo, in questo insieme di relazioni umane.
L'inverno sembrava non avere una fine e il branco moriva di fame. Il capobranco, il più vecchio di tutti, procedeva in testa e rassicurava i giovani dicendogli che presto sarebbe arrivata la primavera. Ma a un certo punto un giovane lupo decise di fermarsi. Disse che ne aveva abbastanza del freddo e della fame e che sarebbe andato a stare con gli uomini, perché la cosa importante era di restare vivo. Così il giovane si fece catturare e col passare del tempo dimenticò di essere mai stato un lupo. Un giorno, di molti anni dopo, mentre accompagnava il suo padrone a caccia, lui corse servile a raccogliere la preda, ma si rese conto che la preda era il vecchio capobranco. Divenne muto per la vergogna, ma il vecchio lupo parlò e gli disse così: io muoio felice perché ho vissuto la mia vita da lupo. Tu invece non appartieni più al mondo dei lupi e non appartieni al mondo degli uomini. La fame viene e scompare, ma la dignità, una volta persa, non torna mai più.
Ma dove sono finiti tutti quanti? Eravamo almeno 20, almeno 20. E mi sembravano già tanti. E adesso che si contano gli impegni, siamo sempre troppi o sempre troppo pochi. Che non mi godo più gli istanti. E ho paura che sia tardi. Se la vita è un lampo, io non l'ho visto. Vorrei soltanto avervi accanto. Una canzone senza coraggio. Un grande amore senza uno sbando. Un'amicizia che si addormenta. Una parola detta troppo in fretta. Dove sono finiti tutti quanti? Mi sentivo bene, volevo urlarlo. Avevo il fuoco dentro il petto. Sai, non l'avevo messo in conto che se il vento è forte ci spinge all'arco. Bottiglie senza alcun messaggio. E quella musica che era d'acciaio, che si infilava sotto la maglietta, e quella voce che si ribellava. Dammene ancora, Dio, dammene ancora. Una canzone senza coraggio. Un grande amore senza uno sbando. Un'amicizia che si addormenta. Una parola detta troppo in fretta. Una canzone senza coraggio. Un grande amore senza uno sbando. Un'amicizia che si addormenta. Una parola detta troppo in fretta. Poi ti aspetti di arrivare in fondo, trovare spazio in questo inferno. Ma sei un'altra storia, solo un'altra storia. Poi ti aspetti di essere ricordato, contar qualcosa per qualcuno. Ma sei un'altra storia, solo un'altra storia. Ma dove sono finiti tutti quanti? Siete qui davanti, qui davanti. Vorrei sentire il vostro abbraccio. Se ci teniamo ancora questi istanti, fate un passo avanti, un altro avanti. potremo stringerci più forte e non sentirci mai più soli, 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 e non sentirci mai più.
Nel programma di Fuori Onda, che ricordiamo costa 9,90
sul Deep Web, only 9,90,
solo 9,90 nel Deep Web, potete trovarlo e seguirlo. Abbiamo continuato a parlare di questo libro di educazione siberiana con degli aneddoti anche molto crudi per chi l'ha ascoltato, dalle parole di Fabio. Magari ci ritorneremo, perché è un libro che mi ha sempre un po' avvicinato, perché avevo sentito anche un'intervista all'autore, non mi ricordo più dove.
Un personaggio un po' particolare l'autore.
Ecco, quindi ci ritorneremo, perché un po' il contenuto è quello.
Però se vuoi andare a Milano e farti tatuare una gigantesca Madonna che porge le manette, puoi andare da lui, te lo
quasi
fa.
Quasi, ok. Però continuiamo nell'ondata partita, iniziata la scorsa settimana. È una rubrica che dura dalla settimana scorsa e che si continua in questa puntata. È la rubrica Filippo si innamora del Celtic Punk. E Filippo, come la settimana scorsa abbiamo sentito quel brano meraviglioso, questa settimana direi di continuare questa linea con un gruppo che, aspetta che devo leggere il titolo, Filippo, The Rumpled, e il brano si intitola Grace O'Malley.
Io voglio dirti una roba, che doveva finire il Bundan Celtic Festival,
esatto,
l'anno scorso,
e invece
no, continua, quindi l'anno prossimo tu vieni con me al Bundan.
Quest'anno vive e lotta con noi il Bundan Celtic Festival. E allora adesso mi tolgo la maglia e prendo la sedia e comincio a sbatterla addosso ai muri.
Just
Allora, bello. Petto nudo bevendo della birra da un corno. Io e Fabio vi abbiamo fatto ascoltare la seconda puntata del mondo Celtic Punk. Durerà anche la prossima settimana, non lo so, vediamo cosa succede, però al momento è quello che ci sta trasportando verso quello che dicevi anche tu, Fabio, il Bundan.
Io non vedo l'ora di essere al Bundan, io ce l'ho tutti gli anni, con un bello stinco di maiale in mano, a petto nudo, il mio corno pieno di birra dall'altra parte,
poi idromele dall'altra parte, gonnelline, piselli e via, al vento.
Dai, è una promessa questa qui che viene,
quello è sicuro. Allora, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, sta già andando la sigla finale, l'appuntamento è alla settimana prossima.